siamo sostanzialmente alle ultime righe di pagina 39, questa sera dobbiamo fare le pagine 40, 41 e 42, così da poter cominciare martedì prossimo il capitolo quarto, che è dedicato alla storia di Caino e Abele. Dunque il tema è questo: che cosa ha mutato l'esperienza del peccato? Abbiamo visto che c'è a cascata una ricaduta pesante su il modo di vita e le relazioni di vita che l'umano ha su questa terra. E uno di questi campi mutati, direi stravolti, è proprio il lavoro. Anticipando di un bel po' di tempo analisi che poi hanno fatto i sociologi, Marx in particolare, la Genesi dice proprio questo, che dal dono di Dio alla situazione nella quale siamo è intervenuto un autentico cataclisma. Ricordate che noi non stiamo leggendo ciò che è accaduto, ma stiamo leggendo ciò che accade, stiamo reinterpretandolo. E il lavoro, abbiamo visto, era in realtà una chiamata che Dio ha fatto all'uomo per cooptarlo ad esercitare insieme con lui e in dipendenza da lui e in somiglianza del suo stile mite, esercitare la signoria sul creato. Per cui noi potremmo dire che l'uomo è chiamato ad essere con creatore del mondo, perché l'uomo immagina e somiglianza, ma questo abbiamo già visto che è tutta una meta da raggiungere, no? Immagine e somiglianza di Dio, dovrebbe esercitare sul cosmo questo dominio mite. Ebbene, la rottura con Dio ha fatto diventare questo, il lavoro, come un'autentica lotta con la terra prima di tornare alla terra. Quindi vedete che leggendo a pagina 40 avete due testi della tradizione P, sacerdotale, e due testi della tradizione I, yavista, dove trovate l'immagine positiva di Dio e del lavoro e l'immagine segnata e modificata dalla frattura del peccato. È importante sottolineare questo aspetto perché tutti i racconti extrabiblici delle cosmogonie, parolacce che traduco subito, molti altri racconti erano precedenti e coevi a questi della Genesi nell'antico Medio Oriente. Cosmogonie sono i racconti che dicono, narrano l'inizio del mondo, il farsi del mondo. In molti di questi racconti, ve la faccio breve, il lavoro era introdotto in tutt'altro modo, cioè c'erano gli dèi che per non faticare, per stare in panciolle, traduco io, passano all'uomo il compito di lavorare così da essere sollevati da questo peso. Invece no, la concezione della Bibbia è una concezione positiva nella sua matrice, però rilegge la rottura con Dio e dunque le conseguenze penose anche sul lavoro. Quindi vedete che c'è nella immagine della Bibbia una funzione positiva del lavoro dell'uomo, una funzione che addirittura è di collaborazione con Dio, è acquisizione di conoscenza, perché il lavorare il mondo, essendone responsabile, conduce a due grandi esiti. Uno è il mondo stesso che procede. Se non fosse una parola un po' ambigua, specialmente negli ultimi tempi, si civilizza. Dio mio, visto quello che abbiamo fatto civilizzando, non lo uso volentieri. Però, usiamolo così. Si civilizza da una parte il mondo e dall'altra, attraverso la responsabilità verso il mondo, l'uomo acquisisce conoscenza e diventa sempre di più, anche se ben guidato e corretto, non dalla bramosia ma da un potere mite, l'uomo diventa anche maggiormente capace di conoscere se stesso. E voglio citarvi a questo proposito il Salmo 8, che nella nuova traduzione della CEI finalmente dà maggior conto di questo che sto dicendo. Lo leggo perché è molto bello. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, l'hai fatto poco meno di un Elohim. La traduzione precedente l'hai fatto poco meno di un angelo, che significa impedire di capire il senso di questo salmo. Infatti io mi sono sapere poco meno di un angelo, cosa vuol dire? No, l'hai fatto poco meno di un Elohim, che è il nome generico di Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere, notate, sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, ci sono i piedi dell'uomo, tutte le gregge e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Perché il prolungamento del tuo nome, il nome è la persona di Dio, il prolungamento del suo nome è l'uomo, immagine e somiglianza, poco meno di un Elohim. Quindi notate la concezione alta, positiva del lavoro. D'altra parte, voi avete buona memoria per ricordare che Dio stesso ha fatto il giardiniere, cioè ha piantato il giardino di Eden, Gan Eden. Non dimenticate questo Gan che indica la protezione. E lo ha lavorato gioiosamente, ponendovi l'uomo. E quindi vedete che l'uomo è chiamato nel giardino di Dio non perché Dio, come gli dèi degli altri racconti cosmogonici, è un fanullone, ma perché Dio lo vuole chiamare ad essere suo collaboratore. Dio che crea, Dio che è coltivatore, chiama l'uomo a stare con lui. E questo linguaggio è un linguaggio che altrove nella Bibbia è usato per descrivere la signoria del re. Io qui devo aprire una parentesi, perché se io dico re, voi mi partite con la regina Elisabetta, i Savoia, men che meno, e invece l'idea è tutt'altra. Cioè, quando dico re, devo ricordare a me e a voi qual è la risonanza presso un ebreo. Colui che è importante nella vita di Israele non è il sacerdote, è il re, perché è il re che rappresenta Dio. Il sacerdote è addetto al culto, perciò il re è presentato con l'immagine del pastore, immagine che Gesù poi userà per se stesso. Perciò è il re che custodisce il popolo, è il re che crea il benessere del popolo, è il re che governando dona serenità e pace al popolo. Quindi notate che il dominio dell'uomo viene descritto con lo stesso linguaggio con il quale successivamente nei testi biblici sarà descritta l'opera del re nei confronti del popolo. Quindi capite che l'uomo in questo senso è presentato come re del creato, non come manovale del creato, manovale per alleggerire un Dio un po' sfaticato. Non dimenticate ancora che la seconda unzione fatta nel battesimo, che abbiamo ricevuto tutti, l'unzione con il crisma, ci consacra tre cose: sacerdoti, re e profeti. Re. Quindi notate, prima ancora delle ideologie verdi, che hanno molte ragioni e qualche torto probabilmente, prima ancora di questo, senza diventare ideologici, ma per motivazione ragionata e capita di fede e di ancoramento nella Bibbia, noi siamo dal battesimo appositamente consacrati con il crisma, parentesi, il crisma è lo stesso che viene usato per consacrare le chiese, i preti, i vescovi, ai tempi di Carlo Magno gli imperatori. Il crisma, noi abbiamo l'unzione con il crisma e siamo stati investiti di questa regalità che ci rende responsabili del mondo per nome e conto di Dio. Il certificato di battesimo oggi serve per quei pochi che ancora si sposano in chiesa, per fare la comunione o la cresima, lì c'è ancora un po' più di ressa. No, siamo abilitati a questo lavoro, la responsabilità storica. Ecco perché San Paolo dirà ai Tessalonicesi, che erano un po' agitati, dicendo: chi non lavora neppure mangi, perché si erano così investiti dell'attesa apocalittica, della venuta immediata a breve del regno dei cieli, che dicevano: aspettiamo. E dicevano: ragazzi, voi continuate fino al giorno in cui lui verrà, non sapete perché l'orologio non verrà mica dato, dice, qui lavorate. La responsabilità storica. In Italia non si può più parlare, ma posso dire responsabilità politica nel senso della polis, che si può esplicare in tanti modi, non necessariamente intruppandosi in qualche partito. Posso stare tranquillo, tanto lo stesso sono al vertice della mia carriera, per male che vada mi mandano a Cogozzo, quindi sono cose antiche, non c'è niente di nuovo. Vedete? Cos'è che ha rovinato tutto? Il fatto che l'uomo, immagine, non si è voluto trasformare in somiglianza. Già su questo abbiamo solfeggiato a lungo. Perché? Perché questa responsabilità, questo essere re, doveva mirare ad accrescere e a favorire e a difendere la bontà e la bellezza di un creato che usciva dalle mani di Dio. Invece l'uomo si è inserito con una modalità non mite di dominio e quindi con la sua bramosia ha introdotto la disarmonia, la frattura nella terra. E quindi ecco perché il lavoro, disse poi Marx nell'Ottocento, no? È spesso alienato. Marx fa una lettura della società, qui non c'è questa, però c'è una lettura, non semplicemente, non voglio essere impreciso, non c'è una lettura qui semplicemente individuale, cioè della fatica della persona ABC, di Pinco Pallino, Genoveffa, eccetera. C'è il discorso che questa fatica è entrata a modificare i rapporti sociali. Vedo delle facce che non hanno capito, ma fra un attimo si capisce e avrete un sorriso che splende. E cioè, ve lo anticipo, il famoso capitolo 4 di Caino ed Abele è un racconto che ha una valenza multipla. Lì non si racconta semplicemente del problema enorme del rapporto tra fratelli, ma si racconta anche che la divisione del lavoro creerà dei problemi tra le classi sociali. Caino ed Abele sono due momenti di uno sviluppo storico che segna il passaggio dalla pastorizia nomade, Abele, all'agricoltura stanziale che coltiva i terreni, Caino. Quindi è proprio il passaggio dalla vita nomade alla vita sedentaria che porterà Caino a voler eliminare quella tipologia di lavoro che ai suoi occhi diventa desueta. Perciò Caino, che è l'agricoltore, quindi che comincia ad avere il possesso della terra, vuole eliminare Abele. Adesso fate il conto, detto così con fantasia. Caino ha la terra, Abele ha i greggi. Le capre di Abele non volete che siano entrate a mangiare i cavolfiori di Caino? Giusto? Non volete che Caino, vedendo che Abele sta occupando col suo gregge il campo che è là verso la collina e che a lui piacerebbe perché c'è anche un torrente d'acqua che passa, che a lui voglia dire: Abele, smamma, perché questo qui è il campo che serve a me? E non volete che Abele dica: no, cocco, io c'ero già, le mie capre stanno qui, tu spostati e coltiva più avanti. Questa è la Bibbia a fumetti, intendiamoci. Però è per farvi capire che il racconto non è semplicemente un racconto di intimità spirituale, i problemi del singolo, come se tutto si risolvesse nel singolo. Qui c'è uno sguardo che già è buttato sulla società e sulle dinamiche storiche, economiche, sociali che si sviluppano. È abbastanza chiaro, no? Quindi ci sono temi di grande spessore. D'altra parte, vedete, con il passaggio dalla vita nomade alla vita stanziale cominciano a nascere i villaggi, le città, sarà tutto nel capitolo prossimo. Si comincia a lavorare i metalli incominciano a costruire arnesi, ma anche armi.
Arriva la società industriale, poi.
È chiaro, crescono le competenze. Dice il capitolo 4, ma lo cominceremo la volta prossima, che si comincia a suonare la cetra e il flauto. Notate, comincia l'arte. Notate, è la complessità. In una parola, questi testi così antichi ci presentano il lavoro umano in tutta la sua complessità, come benedizione di Dio, come frattura che si crea con Dio e dunque la ricaduta sul nostro lavoro, sulla reciprocità dei nostri atteggiamenti, che genera continuamente, essendo la matrice di questo errore, la bramosia, che cosa genera? Lo vedremo al capitolo 4, si comincia subito con un fratricidio. Del rapporto uomo-donna ho già anticipato a martedì scorso, quando ho parlato di questa dinamica di processo simbiotico fusionale, e avete a pagina 41 quel box sulla destra nel quale sono riassunte le cose che già vi ho detto. Ho dichiarato che quel box ha una rilettura di matrice psicanalitica che pari pari ritraduce, e non inventa niente, quello che già il testo della Genesi, con un linguaggio di altro tipo, però ha molto chiaramente evidenziato. Comunque, al fondo c'è questo, che il rapporto più bello, quello che dovrebbe essere il più bello, perché il più profondo, il più capace di avvicinare, di unire le persone, lo dico, non mi piace dirlo così, ma insomma dovrei fare discorsi troppo lunghi, quello che è anche l'incontro uomo-donna e in questo incontro l'atto sessuale, ma detto così è una vaccata. Perché? Perché dicendolo così io ho già accettato quella modalità che non racconta la comunione profonda tra i due, racconta un gesto. Mentre se io vi dico la parola comunione, voi mi pensate subito all'ostia, in chiesa, no? La comunione è lì. E allora il problema grosso, da quello che sento, e sono ormai qualche decennio che sento queste cose, questo che dovrebbe indicare ed esprimere e alimentare questa comunione, in realtà è spesso la rivelazione che la comunione non c'è. E quindi è una esperienza che manifesta dolorosamente, nel momento in cui dovrebbe esserci comunione, manifesta la distanza. Il voler prendere, il possedere, o anche l'ambiguità di farsi possedere, non pensate semplicemente che chi possiede sia il maschio e chi è posseduto la donna, ci sono reciprocità anche su questo versante. Ecco, il problema grosso è che quello come gesto non ha ancoraggio, non ha radice, non si alimenta in una quotidianità che allo stesso livello e più profondamente esprima questo rapporto. Non si inventa niente a letto se non si è vissuto quella comunione nella vita, nei sentimenti, nelle esperienze, nella condivisione, nell'accoglienza, nella gioia della diversità. Cioè, la diversità è una seccatura. Quindi, vedete, dovrebbe essere la celebrazione dell'amore, in realtà spesso le distanze più grandi, dolorosamente, si rivelano lì. Un'altra cosa è proprio questa. La donna e la sua maternità, che c'è una frase piuttosto strana, quando dice che soffrirà, moltiplicherà le pene, ma non vuole essere il racconto di quella che è la sofferenza fisica del parto, anche perché parla poi di una gravidanza moltiplicata, vuol dire sofferenza di chi ha tre figli, sono tre, uno più uno, tre sofferenze, no, è ben di più, cioè dice una cosa che troveremo con grande evidenza nel capitolo prossimo, sempre è il rapporto tra madre e figlio. Voi vedrete l'ambiguità del rapporto tra Eva e Caino. Andate a leggere, vediamo se riuscite a coglierlo. Andatevi avanti. L'ambiguità, perché la bramosia si può introdurre e si introduce anche in questo rapporto e si introduce con conseguenze nefaste che soffocano l'identità del figlio e rendono la madre non portatrice di vita, ma di soffocamento. Tende, può essere l'inglobare il figlio. Per cui una madre che è inglobante non genera. soffoca, mentre la benedizione di Dio, che indica la fecondità, è sempre una benedizione che indica la partenza per un cammino di responsabilità e di autenticità pagata personale. Le madri dicono che quelle italiane sono molto più segnate da questo, ho sentito dire. Vi ho raccontato l'altra volta di quella signora che mi ha guardato con sopportazione, forse anche un po' di compassione se non di disprezzo, perché ho detto che stava bestemmiando, che qualche strega le aveva rubato il suo bambino. Non sono sicuro che vi sia detto bambino, ma comunque il senso non potevo sbagliare. Vedete, ogni madre che trattiene i figli cancella l'identità e la libertà e la responsabilità dei figli. Poi, se questo accade, questi figli vanno a cercare o la madre ideale o il padre ideale e cadono dentro quella trappola di cui avete lì la finestrella aperta. Con queste proiezioni, nel senso freudiano, proiezioni sull'altro di ciò che io cerco in me, perché mi è stato sottratto e io lo idealizzo, lo proietto in te, e dopo tot anni mi accorgo che tu non sei quello, ma non sapevo neanch'io che non ero quello. No, non voglio angosciarvi. Giacomo, mi comincia la quaresima, che è impegnativa, però queste cose sono molto più diffuse di quanto noi crediamo e non sono oggetto di studi psichiatrici o di cure psichiatriche, perché quasi nessuno di questi vi ricorre. Esatto. Ma no, ma io non voglio dare un'idea troppo pessimista. Bene, cosa succede allora? Ecco, l'esito finale è questo. L'uomo e la donna si trovano ormai fuori dello spazio della fiducia e della comunione con Dio. Perciò il giardino Gan Eden, voi sapete che è protettivo, non può più accoglierli, perché essi con la loro bramosia hanno fatto già il trasferimento morale altrove. Perché quello è il luogo della protezione nella diversità, nell'alterità favorita, donata, nella reciprocità. Ma l'uomo e la donna invece non hanno accettato la reciprocità, perché dovevano accettare il limite. Essi, che tutto volevano possedere, cosa hanno raggiunto? La conoscenza. Hanno conosciuto di essere nudi, quindi hanno conosciuto di essere fragili. Hanno conosciuto, per la loro fragilità, di essere vulnerabili e hanno conosciuto che di fronte a se stessi avevano un altro diverso che si è tentato di conglobare, specialmente l'uomo, ma l'altro è un possibile avversario perché è anche lui posseduto da bramosia. E quindi la nudità è l'accorgersi drammaticamente che si è in balia della bramosia dell'altro. Non è un problema di vestiti. Ecco perché Dio li ricopre. Dopo loro hanno tentato con qualche frasca, famosa foglia di fico di antica memoria, Dio rifà per loro, li ricopre con delle tuniche di pelle. C'è una simbologia molteplice, pelle di animali, ragazzi, ma l'immagine prevalente è anche un'altra, è un gesto di misericordia. Sono io che ti proteggo, ti rivesto. E dice molto bene Enzo Bianchi, lo cito lì: Adonai copre la loro vergogna, copre i loro sensi di colpa, copre il loro peccato. Però la rottura è avvenuta. Quale sarà l'esito? Qui c'è uno squarcio di luce gratuito, ingiustificato, perché Dio stesso dice all'uomo una via di speranza. Una inimicizia metterò tra te e la donna, tra il tuo lignaggio e il suo lignaggio, sta parlando del serpente. Lui ti ferirà la testa e tu gli ferirai il calcagno. Notate, l'uomo non è maledetto, il serpente sì. Ma all'uomo è data questa ulteriore speranza. E al centro di questo drammatico capitolo c'è proprio questo annuncio di una lotta certamente che si prospetta dura, lunga, senza tregua. È la lotta fra chi? Fra il serpente e la discendenza della donna. Ed è anche già detto quale sarà l'esito, perché la discendenza, non la donna, la discendenza, il lignaggio, schiaccerà la testa dell'avversario. Chi ha fatto l'Apocalisse sa già che il serpente antico, l'avversario, il diabolos, il dragone, dal capitolo 12 in avanti compare questo dragone, è sconfitto. Anche se insidia la donna che partorisce, e ecco. Bene, questo testo è stato definito il proto-evangelo, perché sembra essere la prima bella notizia in questo disastro assoluto. E l'interpretazione poi ha avuto due approfondimenti: una interpretazione messianica escatologica, grazie alla traduzione greca dei 70, e una invece mariana, grazie alla traduzione latina della Vulgata. Ma qui ve lo dico. I 70 accentuano l'interpretazione messianica perché traducono al maschile autos, in greco egli, che è un pronome personale. Quindi invece di dire il lignaggio, esso il lignaggio, invece dice egli, dà una chiara impronta individuale che subito è stata letta in chiave messianica, e si dice questo egli che schiaccerà l'antico serpente è il Cristo. Ma c'è, come dicevo prima, la lettura per cui la Vulgata traduce ipsa conteret, scaccerà caput tu, ipsa. Allora, invece che la discendenza, il lignaggio, il seme di lei, diventa lei. E quindi si è fatta una lettura mariana: la donna che schiaccia la testa al serpente è Maria. Per cui si vede in Maria la nuova Eva, come si vede in Cristo il nuovo Adamo, che inaugura la vera definitiva umanità come Dio voleva. Così abbiamo parallelamente l'immagine di Maria, nuova Eva, e come Eva ha creduto in sé, nella propria umanità, per farla diventare divina, così Maria ha creduto che la divinità potesse diventare uomo. Si rovesciano. Eva crede che l'umanità possa diventare Dio, ma lo crede nell'arroganza che abbiamo visto, Maria invece è colei che crede in un Dio che si fa uomo. Eva crede in un uomo che vuol farsi Dio, Maria in un Dio che vuole farsi uomo. È il rovesciamento. Certamente questo che ha alimentato una grande iconografia nostra, soprattutto occidentale, e non ha nessun fondamento nella Bibbia. È dovuto a una traduzione della Vulgata latina che ha cambiato questo pronome personale. Invece di dire ipse, come si poteva fare, ed era una lettura magari di tipo cristologico, messianico, ha fatto ipsa, e quindi la donna. Dunque abbiamo l'espulsione dal giardino. L'uomo non è maledetto, l'uomo è protetto da queste tuniche di pelle, gli è promessa la vittoria finale, perché la discendenza dell'uomo e della donna vincerà sul serpente, però i due, che non sono più nel recinto dell'amicizia di Dio, quindi si sono autoesclusi, non possono più essere in quel Gan Eden, perché hanno rifiutato la logica di Dio e la sua protezione. Ma come interpretare questa uscita? Una può essere questa: Dio è un giudice, è giusto, e dunque tira le conseguenze. Ma abbiamo già visto che le conseguenze non sono tanto in un atto giudiziale che lui fa, le conseguenze sono già dentro nel gesto stesso. Non c'è bisogno di una sentenza, già l'uomo ha operato in sé questa devastazione. Oppure, e qui avrebbe ragione il serpente, è un Dio vendicativo. Sembrerebbe dar ragione a questa immagine vendicativa l'ultimo particolare, che è quello dei cherubini che con spada di fuoco sono lì per, già, per far cosa? I cherubini sono lì per, dice, custodire il cammino dell'albero della vita. Custodire, istintivamente, nella nostra lettura più abituale e classica, è fuori, voi non rientrate più. Quindi custodire, perché fa la guardia del corpo e spara su chi si avvicina. Ahimè, non è così. Per fortuna non è così. Questo verbo shamar significa custodire nel senso di proteggere, di avere un occhio su, un occhio di riguardo, non è nel senso di proibire. Qual è allora l'operazione di questo ultimo gesto che conclude il capitolo terzo? È quello di vietare l'accesso all'albero della vita, o è quello di vietare l'accesso all'albero della vita con quella logica di bramosia che avrebbe evidentemente distrutto la stessa vitalità dell'albero e avrebbe reso impossibile per l'uomo vivere? Perché la bramosia gettata all'interno dell'albero stesso che genera la vita vuol dire proprio questo: Adonai impedisce l'accesso all'albero della vita perché la vita non si estingua posseduta e distrutta dalla bramosia. Per cui indica con la promessa della discendenza che schiaccia la testa al serpente e con la salvaguardia di questo albero della vita, dice: tu ritornerai a questo albero quando avrai fatto un percorso che ti condurrà all'albero non più con questa volontà di possesso. Questo non l'ho detto se è mezzo, mi viene in mente adesso. Qui, se voi leggete tutta la liturgia della Settimana Santa, specialmente del Venerdì Santo, voi leggete negli inni della liturgia delle ore, Vexilla Regis Prodiunt, Arbor Una Nobilis, cioè il nuovo albero unico, nobile, fecondo di vita, che è la croce. Per cui non è il possesso della vita con bramosia, ma è il giocarsi la vita che genera la vita ad Adamo e alla sua discendenza. Questa è la lettura che la liturgia fa nella Settimana Santa. Quindi l'albero è protetto. Tant'è vero che, voi lo sapete, nell'iconografia nostra, vedete se nelle crocifissioni, voi trovate dipinto ai piedi della croce un teschio e spesso anche una piccola caverna nera accanto al teschio. E l'albero della vita nasce sulla tomba di Adamo, là dove Adamo muore con la sua volontà di possesso e di bramosia, lì genera il seme del nuovo Adamo che dona se stesso, si svuota. Qui cito San Paolo quando parla di Cristo che si svuota della sua divinità, dei suoi diritti, virgolette, dei suoi privilegi di unigenito del Padre per diventare l'ultimo di tutti. È il rovesciamento, così come Maria. Il rovesciamento, se volete andarlo a leggere, è nel Magnificat. Se voi leggete bene il Magnificat, i canti dell'Internazionale Socialista sono roba da collegio delle suore orsoline rispetto alla rivoluzionarietà del Magnificat della Madonna. Ha rovesciato i potenti, rovesciato. Mica detto scusate, adesso tocca a noi. No, rovesciato. Ma proprio perché non c'è nessuna volontà di potenza che si può rovesciare tutto questo.